Narcotica, atto quarto, il fentanyl. Benvenuti a questa puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
The synthetic opioid fentanyl is 50 times stronger than heroin and is responsible for tens of thousands of overdose deaths in the US last year.
A decade ago, heroin was the main killer. Now it's the powerful synthetic substance, fentanyl.
President López Obrador now says he'll introduce a new law to make taking fentanyl illegal. People on Tijuana's front lines fear that's too little, too late.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se rispondete sì a entrambe le domande, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in console come sempre, Valeria Bernardi. I nostri social li conoscete, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E vi ricordo che anche questa quarta puntata della nostra serie speciale che abbiamo chiamato Narcotica la potete ritrovare e riascoltare dal sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme. Sono 6 le ore di differenza di fuso orario tra Milano e lo Hubei, Cina centrale, dove sorgono numerosi laboratori chimici per la produzione dei componenti di base del fentanyl. Quando qui in Italia è pomeriggio, è invece mattino a Culiacán, nello stato del Sinaloa in Messico, dove il fentanyl viene sintetizzato. E anche in California mattino, dove anche oggi, come ogni giorno di quest'anno, circa 18 persone moriranno di overdose. José in California, il capoluogo della contea di Santa Clara, la più ricca di tutto lo stato, perché la contea di Santa Clara si trova nella baia di San Francisco e comprende gran parte della Silicon Valley. Cupertino, la cittadina dove sorge la sede di Apple, e Palo Alto, che ospita il quartier generale di Facebook, LinkedIn e Tesla, fanno tutte parte della contea di Santa Clara. Questo è uno dei 3, forse 4 luoghi dove si forgia il destino del pianeta. A San José, o José se preferite il capoluogo, il reddito medio annuale supera i $130,000, ma il costo della vita è il 27% più alto che nel resto della California e addirittura il 75% rispetto al resto degli Stati Uniti. Questi prezzi hanno provocato un incremento impressionante dei costi degli immobili e a cascata un aumento dei senzatetto. Ma oltre alle tendopoli che spuntano qui e lì in tutta la contea, nascoste appena dietro la facciata high-tech della Silicon Valley, c'è un altro fenomeno in continuo aumento. E questo fenomeno non riguarda solo le frange più fragili della società. Dai programmatori di software agli impiegati delle start-up fino ai lavoratori dei ristoranti e del settore pubblico, ovunque a San José è in aumento la dipendenza da fentanyl. Questa non è Detroit, con le sue cinte industriali ormai in disuso, né qualche paese degli stati interni, ma anche qui, nella Silicon Valley, la crisi degli oppioidi sta mietendo vittime e causando dipendenze anche tra gli insospettabili, come del resto nel resto degli Stati Uniti. Intorno alla fine del 2022, i detective della sezione antidroga della polizia di San José avviano un'indagine su nuove fonti di approvvigionamento per alcuni spacciatori della città. Questo flusso di fentanyl non proviene da nessuna delle tratte conosciute, passa sotto traccia ai controlli standard e finisce nelle strade senza che se ne conosca la provenienza. Le indagini dei poliziotti durano quasi 6 mesi, escludono una a una tutte le piste più plausibili finché non emerge una verità che all'inizio sembrava incredibile. Il grossista che rifornisce alcuni spacciatori con fentanyl dalla provenienza sconosciuta è una donna di nome Joan Marianne Segovia. Ha 64 anni e da 19 anni è la direttrice del sindacato di polizia di San José. Questo è il tema di quest'oggi, parliamo di fentanyl in questa serie speciale di Nessun Luogo Lontano che abbiamo intitolato Narcotica, un'esplorazione, un'analisi a raggi X dei principali traffici di droghe che, lo sapete, sono il vero business oscuro, e questo da parecchi decenni. In questa serie di Narcotica affrontiamo una sostanza, il fentanyl, che ha fatto pronunciare parole molto dure al presidente statunitense Joe Biden, che ha detto: attenzione, questa è una vera e propria epidemia e nel suo futuro mandato, se casomai vi sarà, naturalmente sarà una delle priorità. Assolutamente. Cos'è il fentanyl? Come nasce? Ce lo recapitola il nostro Antonio Tagli in poco più di 90 secondi.
Che cosa succede quando uno Stato o un gruppo di Stati adottano una politica talmente sbagliata da produrre problemi più gravi di quelli che si volevano risolvere? La risposta è la crisi degli oppioidi. Un fenomeno che negli Stati Uniti devasta da anni il tessuto sociale di intere comunità e che solo nel 2023 ha ucciso oltre 109.000 persone, ossia circa 20.000 vittime in più rispetto alla somma totale dei morti americani nelle guerre in Vietnam, Afghanistan e Iraq, con un tasso di circa 300 decessi al giorno. La crisi degli oppioidi non inizia nel covo di qualche cartello della droga, ma nel Connecticut, negli uffici di una rispettabile azienda farmaceutica. Nei primi anni 90, la Purdue, di proprietà della famiglia Sackler, è la prima azienda che, grazie a un'aggressiva campagna di marketing, riesce a diffondere in cliniche, ospedali e ambulatori una pillola rivoluzionaria, l'Oxycontin, capace di eliminare qualsiasi dolore cronico senza provocare alcuna dipendenza. Ma quest'ultima parte degli opuscoli pubblicitari nasconde una clamorosa bugia. L'Oxycontin, cugino chimico dell'oppio che ha fruttato ai Sackler oltre 31 miliardi di dollari, genera una dipendenza molto più potente di quella dell'eroina. Ed è così che nei primi anni 2000, quando finalmente le crisi da astinenza provocate dall'Oxycontin e da altri farmaci simili provocano l'intervento delle autorità, che si genera la seconda ondata della crisi. Centinaia di migliaia di persone improvvisamente tossicodipendenti si riversano per le strade a caccia della sostanza illegale più simile agli oppioidi, l'eroina. Intorno al 2010, la crisi degli oppioidi entra nella sua terza ondata con un nuovo protagonista, il fentanyl, una sostanza che prima di allora pochi conoscevano fuori dalle sale operatorie, diventa la droga che sorpassa tutte le altre, capace di provocare un'overdose con solo un milligrammo contro i 50 milligrammi dell'eroina e i 67 milligrammi dell'Oxycontin. Oggi il fentanyl non è solo la principale causa di morte da overdose negli Stati Uniti, ma è anche un rompicapo geopolitico che coinvolge tutto il Nord America, inclusi Canada e Messico, e la Cina. Se i cartelli messicani sono i principali produttori illeciti della sostanza, infatti, le componenti chimiche di base arrivano dall'Estremo Oriente, generando un mercato illegale miliardario e continue tensioni tra Washington e Pechino.
Questo è il primo pezzo della storia, quello che ha fatto gridare allarme al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, quello che ha fatto intensificare i colloqui, anche se volete, tra Washington e Pechino per questa emergenza che rischia di travolgere parecchi paesi in giro per il globo. Poi parleremo anche degli eventuali rischi per l'Italia, di cosa si può fare per contrastare queste tentate ondate che potrebbero travolgere altri mercati. Però adesso devo raccontarvi un'altra storia che ha a che fare proprio con la Cina, e questa storia parte il 15 dicembre del 2021, perché in quella data un milionario cinese è diventato uno degli uomini più ricercati del mondo proprio in merito col traffico di fentanyl. Lui si chiama Chuen Fa Yip, ha 70 anni ed è originario di Wuhan, provincia del Hubei, Cina centrale. Secondo il Dipartimento di Stato americano, che ha spiccato sulla sua testa una ricompensa da 5 milioni di dollari per chiunque aiuterà ad arrestarlo, Chuen è il capo di un'organizzazione che traffica stupefacenti. Secondo la sua difesa, l'uomo è solo un imprenditore attivo nel settore chimico e la sua società principale, la Yuan Cheng, produce sostanze perfettamente legali. Gli avvocati di Chen sostengono che le accuse a suo carico siano state inventate dal giornalista investigativo americano Ben Westhoff, autore del libro Fentanyl Incorporation, che ospitammo, peraltro, nel suo luogo lontano qualche anno fa, all'inizio proprio dell'epidemia da oppioidi. Il punto è che in qualche misura sia il Dipartimento di Stato statunitense che gli avvocati cinesi hanno ragione. Fino al 2017, infatti, i precursori chimici prodotti dalla società di Chuen erano perfettamente legali anche secondo le leggi cinesi, e quello che veniva sintetizzato con queste sostanze una volta arrivato in Messico non era certo affare dei produttori cinesi. Allo stesso tempo, però, la Yuan Chen è stata una delle aziende più responsabili della diffusione del fentanyl. Insomma, la linea tra imprenditoria e organizzazione criminale in questa fase è particolarmente sottile. Sempre Antonio Taglia ha raggiunto Ai Luong, ricercatore alla facoltà di criminologia dell'Università di Griffith, Australia, presidente della commissione di ricerca su Asia e droghe, esperto di criminalità organizzata asiatica. Qual è il ruolo, e qua apriamo un altro capitolo, delle triadi cinesi, della mafia cinese e di altri paesi asiatici nel traffico di fentanyl, e a che stato è la collaborazione con i cartelli messicani? Sentite.
It's a very timely question, and as you may know, fentanyl is a synthetic opioid.
Beh, è una domanda alla quale è difficile rispondere. È almeno dal 2013 che il fentanyl si trova al centro di un vasto traffico illegale diretto verso il Nord America, e in particolare verso gli Stati Uniti. Ora, per quanto riguarda le organizzazioni criminali asiatiche che stanno rifornendo gli Stati Uniti, le forze dell'ordine e i procuratori americani hanno trovato in particolare le prove di consistenti spedizioni via mare dei precursori chimici del fentanyl dai porti cinesi ai porti messicani e in alcuni casi verso i porti canadesi, prima che il prodotto finale arrivi in territorio statunitense. Al momento non ci sono prove definitive per collegare stabilmente le cosiddette triadi, ossia le organizzazioni criminali asiatiche, al fentanyl che arriva in Nord America. Tuttavia è normale per le triadi e per le organizzazioni simili collaborare con altre organizzazioni criminali straniere. Sappiamo per certo che in Messico collaborano con vari cartelli, come ad esempio il cartello di Sinaloa e il Jalisco Nueva Generación. E le forze dell'ordine americane hanno già smantellato con successo alcune operazioni di traffico di fentanyl tra questi cartelli e alcune triadi asiatiche. Voglio evidenziarlo ancora una volta, però. Non c'è una prova del fatto che le triadi possano controllare stabilmente il traffico di fentanyl in Nord America.
In particularly and also the North American countries in general.
State ascoltando la voce di Ai Luong, un criminologo esperto di criminalità organizzata asiatica. Stiamo esplorando la tentacolare rete di collaborazione fra le varie mafie transnazionali in giro per il mondo. Spesso l'abbiamo ribadito raccontandovi qui narcotiche e grandi traffici. Per le grosse organizzazioni criminali, visto che la torta è gigantesca ed è piuttosto succulenta, è inutile farsi la guerra. C'è una fetta di torta per tutti, e quindi, anche se è antintuitivo, puoi avere una grossa e forte organizzazione criminale in Cina, per esempio, che collabora con un cartello messicano per aggredire, per esempio, il mercato statunitense. Il governo degli Stati Uniti, appunto, sostiene che per stroncare l'epidemia di oppioidi sia fondamentale la collaborazione con la Cina e con il Messico. Proprio per questo vi dicevo che il dialogo tra Pechino e Washington, oltre che sul cambiamento climatico, è assolutamente uno dei punti di contatto. A che punto siamo con questa collaborazione? Ancora Ai Luong.
Yes, it's absolutely correct.
Sì. Questo è assolutamente corretto. La Cina e il Messico sono gli attori chiave. La loro collaborazione è necessaria per controllare e gestire il flusso di fentanyl che arriva in Nord America, e specialmente negli Stati Uniti. Sfortunatamente, però, al momento gli Stati Uniti trovano che stabilire una collaborazione con entrambi i paesi sia molto complicato. Per esempio, tra l'agosto del 2020 e il novembre del 2023, la Cina ha interrotto la cooperazione con gli Stati Uniti in materia, subordinandola forse alla situazione politica con la presidenza americana. Di recente abbiamo assistito a un disgelo diplomatico e la Cina ha promesso di rafforzare la cooperazione, ma con quali effetti rimane ancora da vedere. Per quanto riguarda il Messico, spesso si tratta di una collaborazione sporadica e minima. I flussi continuano ad arrivare al confine con gli Stati Uniti. Fino al 2019 la Cina era la principale fonte del prodotto finito per i mercati di Stati Uniti ed Europa, ma da quando nel maggio di quell'anno la Cina ha aumentato i controlli sul prodotto finito, la Cina è rimasta comunque il primo fornitore fornitore dei prodotti chimici che fanno da precursore e dato che molti di quei prodotti sono a doppio uso, non sono stati inclusi nelle liste speciali di controllo.
La voce e l'analisi di Ai Luong, ricercatore alla facoltà di criminologia dell'Università di Griffith in Australia e anche presidente della commissione di ricerca su Asia e droghe, un esperto di criminalità organizzata asiatica. Come avete sentito, fronteggiare, descrivere, analizzare il traffico di fentanyl è particolarmente difficile. Non abbiamo uno storico tanto quanto altre droghe tradizionali. Allo stesso tempo l'appetito è tanto, la collaborazione fra i cartelli criminali è altissima. In questa quarto atto di Narcotica, la nostra serie speciale tutta dedicata ai grandi traffici di droga in giro per il mondo. Buongiorno e ben ritrovata anche ad Angela Mè, direttrice dell'ufficio di ricerca delle UNODC, United Nations Office for Drug and Crime, sede di Vienna. Dottoressa Mè, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, dopo passeremo, se abbiamo tempo, anche a analizzare quello che può essere il rischio per l'Italia. Però da questo primo tratteggio si vede che il traffico di fentanyl è un po' diverso dalle altre droghe. Cosa lo rende così pericoloso, al di là della potenza della molecola? Forse la facilità di produzione, di trasporto, la grande collaborazione che stiamo vedendo tra cartelli criminali o che altro?
Ma come dice lei, una delle caratteristiche è appunto la facilità di produzione e anche di trasporto, perché una piccolissima quantità è molto potente, quindi non ci sono bisogno di grandi shipment, diciamo, che sono più difficili da nascondere. È molto più facile nascondere del fentanyl e farlo passare attraverso le frontiere in generale. Ma quello che anche lo rende molto pericoloso è il fatto che è difficile da dosare, e quindi i trafficanti lo mischiano con altre droghe ed è difficile trovare appunto la dose piccolissima per cui che sarebbe sufficiente, diciamo, per l'uso della droga, ma anche una piccolissima cambiamento provoca delle overdosi. È per quello che si vede adesso oggi negli Stati Uniti la morte di overdose, che nell'ultimo anno si passa a più di 100.000 persone morte di overdose, di cui queste più di 75.000 dovute al fentanyl.
State ascoltando la voce di Angela Mè, dirige l'ufficio di ricerca delle UNODC, United Nations Office for Drug and Crime, sede a Vienna. Dal punto di vista del contrasto, che cosa richiede di diverso, Angela Mè, rispetto al traffico di cocaina, al traffico di hashish, di marijuana, per esempio?
La differenza del traffico del fentanyl rispetto ad altre droghe è che è molto più focalizzato. In questo momento il grosso traffico si vede solo nel Nord America. Sostanzialmente il fentanyl viene prodotto in Messico con precursori che vengono dall'Asia, ma per il momento, diciamo, il grosso traffico va solo nel Nord America, mentre rispetto alla cocaina, al cannabis e le altre droghe, diciamo, sono molto più globali. Certo, c'è il rischio, e si cominciano a vedere alcuni segnali, che questo si possa espandere anche in altre regioni.
Peraltro stavo per citare i dati sull'arrivo, speriamo di no naturalmente, del fentanyl in Italia. Secondo i dati della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal 2018 al 2023 sono stati sequestrati in Italia 123 grammi, 28 compressi di fentanyl. L'oppiaceo sintetico è stato trovato in 41 altri confezionamenti. Nel 2023, per stare all'anno scorso, secondo le autopsie disposte dall'autorità nazionale, le morti legate al fentanyl sono state 4, di cui solamente una causata direttamente dalla sostanza. Angela Mè, però la letteratura che cosa ci insegna? Che se il fenomeno è limitato come quello che ho descritto, inevitabilmente crescerà, oppure si può stoppare sul nascere? Ci sono dei case history che ci insegnano questa regola, se esiste?
Certo, ci sono dei casi dove fentanyl è stato bloccato all'inizio. Ad esempio, 5-6 anni fa in Svezia c'è stato un gruppo che ha cominciato a produrre fentanyl, le morti di overdose che sono aumentate molto velocemente, e su quello, diciamo, la polizia è riuscita a bloccare il gruppo e il mercato di fentanyl nel giro di molto poco, diciamo, si è ridotto. Quindi ci sono degli esempi di come si può ridurre. Certo che quello che sta succedendo in Nord America ci insegna anche che quando, se invece il fenomeno è molto più distribuito, sarà molto più difficile di bloccarlo. Ma quello che può succedere anche in Europa non è solo il fentanyl. Quello che cominciamo a vedere in Europa sono altri tipi di opioids, si chiamano Nitazene, che sono cominciate a venire fuori in Irlanda, in Inghilterra, e queste sono anche più potenti del fentanyl.
Questo è naturalmente un dato preoccupante. Grazie mille. Intanto Angela May dirige l'ufficio ricerca dell'UNODC. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Narcotica, atto quarto, il fentanyl, forse una delle droghe più pericolose per i motivi che stiamo elencando: la facilità di produzione, la sua nascita che a tutti gli effetti era legale all'inizio perché non si capiva esattamente quanto forte potrebbe essere la dipendenza innescata dall'utilizzo di questa molecola che all'inizio sembrava miracolosa. Quello ha creato negli Stati Uniti una sorta di mercato di massa di dipendenza. Poi da lì, come sottolineava Angela May, è molto difficile eradicare il fenomeno se è così diffuso, molto più facile, tra mille virgolette, quando il fenomeno è all'inizio. Citava alcuni casi di scuola come per esempio la Svezia. Naturalmente speriamo che l'Italia diventi un caso come questo, visti i rarissimi e circoscritti casi. Speriamo che la stretta delle autorità riesca a contenere questo fenomeno. C'è anche il problema della facilità con la quale si sbaglia il dosaggio, e come avete sentito, siccome bastano veramente pochissimi milligrammi per indurre un vizioso circolo in chi la consuma, naturalmente questo crea anche una serie di problemi proprio nel confezionamento della droga stessa. Tra pochissimo, a Nessun Luogo Lontano, continuiamo col nostro viaggio. Dico viaggio perché quando viaggi devi avere una mappa, possibilmente anche una bussola. Noi abbiamo l'ambizione di essere un po' la vostra bussola. La mappa ve la racconto tra pochissimo. Andiamo a sentire come vanno i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La carta di oggi mostra i decessi per overdose di droghe negli Stati Uniti e l'impatto del fentanyl in rapporto alla mortalità causata da altre sostanze. Gli Stati Uniti sono il paese dove si registrano le maggiori quantità di assunzione di fentanyl come sostanza stupefacente, con un trend in forte crescita negli ultimi anni. Il fenomeno è innanzitutto di tipo quantitativo. La diffusione del fentanyl è all'origine di un'impennata nel tasso di mortalità per overdose. Nel 2018 la classifica di decessi per overdose da droghe in generale, incluse le sostanze da prescrizione medica e le sostanze illegali, pone al primo posto il West Virginia, con 51,5 morti per 100.000 abitanti, seguito da Delaware e Maryland, stato dove in termini assoluti i decessi sono stati 2.324. I colori più scuri di questa carta, che fotografa la situazione 3 anni dopo, nel 2021, fanno riflettere sull'aumento della mortalità per overdose. A condurre il trend sono sempre gli stati orientali, ma i tassi di mortalità sono aumentati quasi ovunque. Il West Virginia ha quasi raddoppiato il suo tasso, mentre Tennessee e Louisiana sono in forte aumento. Si pensi che lo scorso anno i decessi da overdose negli Stati Uniti sono stati circa 112.000, un numero pari agli abitanti di una città italiana come Vicenza o Siracusa. Come accennato, questi aumenti preoccupanti sono causati per lo più dalla sempre maggiore diffusione del fentanyl, l'oppioide sintetico, che, nato come analgesico ad uso medico, ha invaso le strade americane e utilizzato come droga a basso costo e dagli effetti molto potenti. Il grafico mostra come il fentanyl sia stata una droga relativamente poco utilizzata fino ad una decina di anni fa, quando la sua diffusione ha causato un incremento della mortalità quasi esponenziale. Nel 2022 i morti da fentanyl hanno superato le 70.000 unità e il trend è in aumento. In continuità con le carte precedenti, mostriamo la mortalità da fentanyl nei diversi stati ed in rapporto alla popolazione. Secondo i dati del 2022, il West Virginia ha registrato il tasso più alto di morti per overdose da fentanyl, seguito da Maine e Tennessee. Il numero più alto di decessi in termini assoluti si è invece registrato in California, con 6.453 morti, seguito da Florida e New York. Seppur con una lieve differenza rispetto al resto del paese, gli stati orientali si confermano grandi consumatori di fentanyl.
E questa è la nostra radio che si vede, l'apparente ossimoro, quella cosa che non si potrebbe fare ma che noi facciamo con le mappe, con le foto, con le bandiere di Andrea Macchioni, in questo caso le mappe curate dal collettivo di cartografi Fase 2, buttate un occhio ai nostri social, tra pochissimo vedrete visualizzata, in particolare Instagram, la mappa realizzata da Fase 2. Adesso però andiamo avanti nel nostro racconto e vi racconto appunto una storia. Miguel è quello che in Europa si potrebbe definire un chimico qualificato, anche se in realtà non ha mai finito le scuole superiori. Inoltre, non si chiama veramente Miguel. Il chimico è stato intervistato nel gennaio di quest'anno dai giornalisti del quotidiano spagnolo El País, David Marcial Pérez e Guillermo Abril, che lo hanno raggiunto in una casa sicura, alla periferia di Culiacán, nello stato del Sinaloa, in Messico. Miguel lavora come chimico nel territorio controllato dai Chapitos, i figli di Joaquín Guzmán, alias El Chapo, che hanno ereditato dal padre il business di famiglia e lo hanno esteso dalla cocaina alla produzione e al traffico di fentanyl. Il chimico ha deciso di raccontare alcuni aspetti del suo lavoro a El País, a patto dell'anonimato. Miguel lavora su circa 10 sostanze come precursori, sostanze delle quali non rivela direttamente l'origine, ma che secondo le autorità messicane e la DEA arrivano direttamente dalla Cina, da stabilimenti come quello di Wuhan, e che costano circa $800 al chilo. Il profitto sul prodotto finale può essere tra le 200 e le 800 volte maggiore del costo del precursore, ossia tra i 160.000 e i $640.000 al chilo. Ed ecco perché un chimico esperto come Miguel può guadagnare fino a $25.000 al giorno. Alcuni aspetti del suo lavoro però non sono esattamente piacevoli. Per testare la sostanza occorre sperimentarne gli effetti su tossicodipendenti che si offrono come volontari e che indicano se il fentanyl è troppo diluito o troppo potente. Miguel giura che nessuna delle sue cavie umane è mai morta di overdose. Un altro tassello del racconto della storia e tutti gli effetti del viaggio di quest'oggi, il quarto atto di Narcotica, ci porta in Messico, questa volta con la voce di Falco Ernst, Senior Analyst Mexico per International Crisis Group, ha un PhD in sociologia all'Università dell'Essex, si occupa di criminalità organizzata in Messico, pensate, dal 2010, e ci racconta meglio il ruolo dei cartelli messicani nella diffusione dell'epidemia da opioidi, sentite.
Fentanyl has become sort of like the big hot item for Mexican drug trafficking.
Oggi per i cartelli messicani il fentanyl è diventato il prodotto più importante e interessante. Bisogna sottolineare che parliamo di gruppi che in passato, per lo più, facevano affidamento sulla produzione e sulla distribuzione di marijuana sia all'interno che oltre confine, e che poi dagli anni Ottanta si sono imposti nella distribuzione di cocaina. Successivamente il panorama è iniziato a cambiare con l'arrivo dell'anfetamina nota come crystal meth, intorno al 2005-2006, quando questa droga è diventata un gigantesco affare, cosa che è ancora oggi. Ma negli anni più recenti il crystal meth è stato soppiantato dal fentanyl e dato che il fentanyl rappresenta un nuovo mercato, può riservare enormi margini di profitto ed è quindi diventato un'immensa fonte di guadagno per questi cartelli che riescono ad avere accesso agli Stati Uniti.
La voce di Falco Ernst, analista esperto di criminalità organizzata messicana, International Crisis Group, ma anche Università dell'Essex. Andiamo meglio nello specifico. Di che cartelli stiamo parlando? Sentite.
We're talking about a relatively small number of groups that are involved.
In effetti parliamo di un numero ristretto di gruppi che oggi hanno accesso alla produzione di fentanyl. Mi riferisco in particolare al cartello di Sinaloa e al cartello di Jalisco, detto anche Jalisco Nueva Generación. Questi cartelli oggi costituiscono due tra le reti criminali più vaste e potenti del mondo e di sicuro sono potentissimi in Messico. Allo stesso tempo, oggi ci sono circa 200 gruppi armati e illegali che si muovono in Messico e la maggior parte di loro non sono coinvolti direttamente nel traffico di fentanyl, ma anzi traggono i loro profitti sia dal mercato illegale di altre droghe che anche da attività legali. È questo il grande cambiamento di prospettiva degli ultimi 15 anni. Tutti questi gruppi hanno goduto di una forma di impunità grazie alla corruzione e alla collusione, che li ha spinti verso il racket di una parte di mercato legale, come l'agricoltura e le risorse. Insomma, stiamo anche assistendo a una mutazione rispetto al solito mercato illecito delle droghe, fino a un modello di stile mafioso in cui si richiede il pagamento della protezione alle attività dell'economia legale.
La voce di Falco Ernst di International Crisis Group al microfono di Antonio Taglia ci pone un alert molto molto importante e anche interessante, se volete, dal punto di vista criminologico, perché abbracciando anche la similitudine che Ernst faceva con le mafie, anche le mafie italiane, diventa fondamentale, anche se si parte con un business illecito, riciclare il denaro e investire in attività lecite. Questo dà chiaramente una solidità maggiore al gruppo criminale organizzato, allo stesso tempo consente di ripulire tutti i proventi o una parte dei proventi che arrivano invece dalle attività illecite. Un altro aspetto interessante quando si vanno a osservare le mafie transnazionali è l'aspetto della collaborazione, cioè come fa un gruppo criminale cinese a collaborare così agevolmente con un cartello messicano e magari con dei basisti negli Stati Uniti. Sentite il grado di collaborazione tra messicani e altre mafie, sempre Falco Ernst.
C'è sempre un certo grado di collaborazione e di conoscenza con altri gruppi criminali, sia piccoli che grandi, che riguarda per esempio la distribuzione sul territorio negli Stati Uniti, in Canada e nel resto del mondo. C'è una forte presenza diretta dei cartelli messicani sul mercato globale della droga, con particolare accento sugli Stati Uniti. Ci sono delle basi sul territorio, dei punti di snodo per la distribuzione all'ingrosso, ma se si scende a un livello più basso, come quello della distribuzione regionale e della distribuzione al dettaglio, c'è un certo numero di collaborazioni con le gang presenti sul territorio, incluse le gang di motociclisti e altri gruppi criminali.
Falco Ernst di International Crisis Group, l'ultima domanda rivoltagli da Antonio Taglia ha a che fare con il mercato europeo. Può il fentanyl arrivare agevolmente anche qui? Sentite.
Questa è una domanda molto ampia e molto aperta. Ci sono preoccupazioni da parte delle autorità europee. Si ritiene che sul fentanyl si debba lanciare un allarme per la salute pubblica in tutta l'Unione Europea. Ma detto questo, il mercato clandestino degli oppioidi nel complesso è molto, molto più forte in America del Nord di quanto non possa esserlo in Europa. E questo in parte è dovuto a una storia di abusi di oppioidi legali che ha prima condotto a una nuova epidemia del consumo di eroina. E poi all'epidemia da fentanyl alla quale assistiamo in molte zone del Nord America. In Europa il mercato è strutturato in maniera un po' diversa, nel senso che di base non ci sono così tanti consumatori e quindi non c'è una domanda così ampia. Detto questo, ovviamente bisogna tenere gli occhi aperti, anche se il consumo europeo non potrà mai raggiungere i livelli di questa parte del mondo.
Falco Ernst, analista, esperto di criminalità organizzata in Messico, International Crisis Group, sociologo all'Università dell'Essex. Adesso piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava che la guida e poi l'ultima tappa del nostro viaggio ci porterà negli Stati Uniti e forse addirittura in Canada. State con noi.
Nessun luogo è lontano.
Narcotica atto quarto, il fentanyl ci ha costretto, l'analisi di questa sostanza, a fare veramente un giro del mondo, partendo dalla Cina, dai suoi laboratori, passando per il Messico, approdando finalmente negli Stati Uniti, che vivono gli impatti più devastanti di quella che anche Joe Biden ha definito a tutti gli effetti epidemia. Un'epidemia, un consumo, in alcuni casi un abuso evidentemente, che non guarda in faccia alle persone, non guarda il reddito medio, l'occupazione, la classe sociale. Ne sia prova che uno degli stati degli Stati Uniti più toccato è il West Virginia, che dista oltre 4.000 km dalla California, che pure detiene anche un negativo primato. E peraltro i due stati sono veramente lontanissimi, per non soltanto per i chilometri, anche perché il reddito medio anno è diversissimo. Si passa dagli 84.000, quasi no, 85.000 in California, in West Virginia sono 51.000, quasi la metà. Il West Virginia è quasi ai più bassi posti delle classifiche degli stati americani, sia dal punto di vista dell'istruzione, dell'impresa, la densità di posti di lavoro, la qualità della vita, eccetera. Purtroppo però qua si sono registrate altissimi tassi di mortalità per l'utilizzo di fentanyl. Vi faccio sentire la voce della dottoressa Judith Feinberg, presidente della facoltà di medicina dell'Università della West Virginia, che si occupa proprio dell'abuso di sostanze e dipendenze e prova a fare qualcosa contro questa epidemia da fentanyl. Qualche riforma politica potrebbe aiutare? Sentite.
Qui negli Stati Uniti le politiche cambiano da Stato a Stato. Ci sono politiche federali, politiche di livello statale. E qui nel West Virginia le politiche non sono cambiate in un modo tale da rendere questa terribile epidemia meno spaventosa di quanto non fosse già. Quest'anno si registrano un po' meno casi di overdose dello scorso anno. Ma francamente è difficile trovare questo dato confortante se si pensa all'enorme numero di vittime che da tempo stiamo registrando qui. Quindi, in definitiva, direi che la situazione non è migliorata e che se un problema così terribile non registra neanche un lieve miglioramento, siamo di fronte a qualcosa di peggio di una fase di stasi. Credo che la situazione sia brutta e che non stiamo facendo nessuno dei progressi che dovremmo fare.
Il contrasto al traffico di droga, anche l'utilizzo evidentemente delle droghe, presuppone un arsenale molto ampio. Non serve soltanto la polizia, i controlli, l'intelligence, i controlli doganali, l'attenzione sui porti, per esempio, ma anche a volte le leggi e i controlli sanitari, evidentemente. Cosa si sta facendo sul piano medico? Sentite questa risposta della dottoressa Feinberg, perché è molto interessante, soprattutto verso la fine.
Fentanyl is an opioid. People who become addicted are said to have opioid use disorder.
Come sappiamo, il fentanyl è un oppioide e le persone che sviluppano una dipendenza si definiscono affette da un disordine da uso di oppioidi. E l'Agenzia per il Farmaco americana ha autorizzato tre tipi di medicine per trattare questo tipo di dipendenza. Nel caso di due di queste medicine si è dimostrato che servono a salvare delle vite perché prevengono casi fatali di overdose. La terza non serve davvero a gestire le crisi di astinenza e non ci sono prove scientifiche che sia capace di prevenire i casi di overdose. Il punto è che il metadone, la prima di queste medicine, in West Virginia è soggetto a una pesante serie di restrizioni. Abbiamo solo 9 cliniche in tutto lo stato che possono prescriverlo e per molti anni è stata applicata una moratoria che vieta di aprire altre cliniche del genere. La situazione non è cambiata.
For creating any new methadone clinics in place for many years, that has not changed.
Al microfono di Antonio Talia, la dottoressa Judith Feinberg della Facoltà di Medicina dell'Università della West Virginia, che adesso però ci spiega meglio gli impatti devastanti sulla società della West Virginia. Sentite.
Beh, è devastante. In West Virginia è quasi impossibile incontrare qualcuno che non abbia una diretta esperienza personale del prezzo di questa epidemia di tossicodipendenza. Qualcuno ha una vittima in famiglia, qualcun altro tra le persone più vicine o sul posto di lavoro. Insomma, è davvero impossibile trovare qualcuno che non si sia imbattuto nell'epidemia da oppioidi in una forma o nell'altra. E questo, ovviamente, è abbastanza spaventoso. Il West Virginia non è uno stato molto popoloso. Contiamo solo 1.700.000 abitanti e la popolazione si sta riducendo. Siamo appena passati dall'avere 3 deputati ad averne solo 2. Basandoci sul censimento più recente. E il nostro non è uno stato che possa vantare enormi opportunità socio-economiche, eppure sarebbero proprio le opportunità necessarie per dare alla gente delle alternative esistenziali che non includano diventare dipendenti dalle droghe.
Dalla voce della dottoressa Judith Feinberg del West Virginia a un'altra voce che sentirete tra poco, ma che ci porta in Canada. Canada che confina con un confine lunghissimo con gli Stati Uniti, quindi c'è una contiguità geografica e quindi c'è anche il rischio, banalmente, che fisicamente le pasticche transitino. Però allo stesso tempo ha un sistema sanitario molto diverso perché consente salute e cure pubbliche a tutti i cittadini, a differenza degli Stati Uniti. Antonio Natale ha raggiunto anche Felix Seguin, che è un giornalista investigativo canadese. Conduce programmi televisivi di successo, tra i più seguiti peraltro della TV del Quebec. Quanto preoccupa la situazione in Canada? Lo facciamo dire a lui.
La situazione quant à la vente de fentanyl est extrêmement préoccupante.
La situazione della diffusione della vendita di fentanyl è estremamente preoccupante in Canada e anche qui nel Quebec. Dopo i nostri vicini negli Stati Uniti, che per molti anni hanno vissuto la situazione di pazienti che si facevano prescrivere in massa dei medicinali a base di oppiacei e poi si sono rivolti al mercato nero per procurarsi sostanze come il fentanyl, anche noi attendevamo con preoccupazione l'arrivo di un'ondata del genere. Ebbene, anche se con qualche anno di ritardo, il fenomeno si è diffuso anche da noi. Secondo i ricercatori dell'Università di Toronto, il numero di morti attribuibili agli oppioidi in Canada è più che raddoppiato nel giro di 2 anni. Quindi, dai 3.007 morti del 2019, siamo passati a 6.222 morti nel 2021. So che alcune cifre ballano, ma questo prova comunque che il fenomeno ha iniziato a prendere piede anche da noi. Inoltre, abbiamo visto che la diffusione del fentanyl non è stata particolarmente preoccupante nell'ovest del Canada. La città di Vancouver, per esempio, che è la terza del paese, non ha assistito a nessuna vera epidemia, mentre invece il centro del paese, la zona delle grandi praterie canadesi, è stata colpita dal più alto aumento di morti per overdose nella fascia di età tra i 30 e i 39 anni. Parliamo di 617 vittime per milione di abitanti, che è un numero enorme, 5 volte quello che succede nel sud del paese, sempre secondo le statistiche dell'Università di Toronto. Qui in Quebec il numero di decessi per overdose nella fascia tra i 30 e i 39 anni è quadruplicato nel giro di 3 anni, passando da 24 a 100 per milione di abitanti. In definitiva, il miglior metro di misura per analizzare l'impatto del fentanyl è proprio quello delle morti per overdose, e queste statistiche lo dimostrano molto bene.
L'ultima tappa del nostro viaggio di quest'oggi, quarto quarto di narcotica e il fentanyl, è suggellato dalle parole di Felix Seguin, giornalista investigativo canadese. Il suo bureau d'enquête su TV Nouvelle, uno dei programmi più seguiti proprio dai Quebecois ed è esperto di criminalità organizzata, che come avete sentito ha riassunto molto bene tutti i pericoli che anche il Canada vive. Aggiungo per dovizia di particolari che non soltanto membri dei cartelli messicani sono stati arrestati a Montreal, non soltanto, ma vi sono grossi sospetti su collaborazioni dei messicani con per esempio ciò che resta di Cosa Nostra in Canada, nonché bande di motociclisti come la Hells Angels. Insomma, un sistema ramificato e, come tristemente diciamo spesso qui a Nessun Luogo Lontano, versione narcotica, la torta è gigantesca e molto succulenta e i cartelli non si fanno certamente la guerra, c'è sempre una fetta di torta per tutti. Gli ultimi secondi, quelli per ricordare, come sempre, che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Vi do appuntamento domani, tarda mattinata, per il meglio di Nessun Luogo, e noi ci risentiamo lunedì alle 16, se volete. Un saluto da Gianpaolo.